in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani, dei settimanali stranieri. È l'ultimo sabato di novembre, fa parte, visto che siamo in un'atmosfera un po' internazionale, di quel lungo weekend che negli Stati Uniti è il weekend di Thanksgiving. Thanksgiving è il giorno dell'ingraziamento, cade sempre l'ultimo giovedì del mese di novembre. Il giorno successivo è un giorno festivo negli Stati Uniti, il cosiddetto Black Friday, che era tradizionalmente destinato agli acquisti nei negozi, spesso, specie perché dopo i lauti pranzi del Thanksgiving si aveva anche piacere a muoversi un po', e anche negli Stati Uniti questo Thanksgiving e questo Black Friday sono stati ovviamente molto diversi. Questo per dire che, per esempio, il Wall Street Journal ha messo in prima pagina una foto della consueta tradizionale parata organizzata e sponsorizzata da Macy's, che è uno dei grandi magazzini di New York. Normalmente è un evento per il Thanksgiving, quest'anno è stata per via naturalmente dei confinamenti molto 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 sobria e confinata praticamente a un solo block, cioè a un solo isolato di New York. La prima pagina del Wall Street Journal però non tratta solo di temi così importanti, ne abbiamo parlato anche in effetto mondo. C'è la sentenza della Corte Suprema che di fatto impedisce che entri in vigore il divieto di partecipare a funzioni religiose, qualsiasi sia il culto, a un numero normale di persone. Era stato messo un tetto dal governatore Cuomo, la Corte Suprema ha cancellato questo tetto, ma la notizia curiosa è ve la leggo perché anche le parole fanno decisamente sorridere e ne abbiamo comunque bisogno. Move over, Tofurkey. Now there's something weirder. Spostati, Tofurkey. Perché adesso abbiamo qualcosa di ancora più strano. Tofurkey era uno dei tanti nomi dati a questi piatti vegetariani o addirittura vegani, in questo caso, come potete capire, a base di tofu, che i produttori americani, ma anche le grandi catene di fast food, si stanno inventando per andare incontro a questa domanda, che evidentemente c'è e cresce, appunto di clienti che non vogliono più mangiare carne. Quindi al posto del turkey, il tofurkey. Ma adesso, secondo il Wall Street Journal, c'è qualcosa di ancora più strano. Questo qualcosa ancora più strano è gli yam chops, che sarebbero, anziché, non so, chopsticks o comunque altre pietanze a base di carne, questo faux meat market, quindi il mercato della carne falsa, si arricchisce di nuovi piatti. E la cosa naturalmente che fa notare il Wall Street Journal è che comunque è un tema che potrebbe fare riflettere, è che se appunto per chi vuole seguire questi regimi alimentari o vegani o vegetariani, appunto, si vuole abolire principalmente la carne, allora perché bisogna mangiare un qualcosa che è vegetale ma che assomiglia in tutto per tutto a un hamburger? Non so, è una cosa un po' strana. Anche il New York Times ha messo in prima pagina sul numero di ieri questa parade. In realtà il New York Times ha messo due foto, questo giorno ha messo solo la foto della parata, diciamo, deserta. Invece il New York Times ha messo quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, e come potete immaginare sono molto molto diverse. Ne abbiamo parlato tanto a effetto mondo sia giovedì che venerdì, ma ve lo comunque è giusto ricordarlo, tantissimi gli articoli su tutta la stampa internazionale che hanno dato prima giovedì la notizia della morte di Diego Armando Maradona e poi venerdì quella del giorno di Camera Ardente a Buenos Aires. E con tantissimi toni e un po' di cronaca, ma naturalmente anche molti commenti, e vi segnalo in particolare, l'ho fatto ieri anche a effetto mondo, ma mi sembra una lettura allo stesso tempo diciamo non estrema ma comunque interessante di quello che è successo il giorno dopo l'annuncio della morte di Maradona a Buenos Aires e in tutta l'Argentina. C'è questi disordini, queste immediate accuse che Diego Armando quando Maradona non sia stato curato a sufficienza o in maniera abbastanza tempestiva, e l'editoriale apparso sulla prima pagina della Nación, che peraltro ha una sorta proprio di 10, senza una sorta, ha un numero 10 con il fiocchetto nero, quindi il numero 10 a lutto. Il numero 10 era naturalmente il numero della maglia di Maradona, e il commento dice: però questo è sono cartoline da un paese irresponsabile, perché con tutta naturalmente la legittimità del cordoglio di questo grandissimo campione sportivo, ma anche una figura umana, sicuramente, diciamo, c'è chi lo ha molto criticato, ma un uomo molto complesso e quindi, come sempre, anche molto affascinante. E queste reazioni, cioè che il momento del cordoglio si sia trasformato quasi subito in un momento di violenza, di disordini e di accuse, è, secondo questa interpretazione della Nación, appunto un segno anche di debolezza, se vogliamo, di un paese che, per definizione, un paese non può essere immaturo, a un certo punto deve crescere. Forse ne sappiamo qualcosa anche noi, anche qui in Italia. Sempre su, naturalmente anche sui giornali tedeschi, tantissimi ricordi di Maradona, ma sui giornali tedeschi, soprattutto di ieri e anche di stamattina, c'è questo grande tema del debito pubblico che sta esplodendo. I tedeschi hanno il pareggio di bilancio nella Costituzione, quindi con tutta naturalmente l'elasticità che può esserci in un momento in cui la spesa pubblica esplode, sia perché vengono dati molti più aiuti di Stato alle imprese, alle persone in difficoltà per il Covid, sia perché inevitabilmente diminuisce l'altra voce, cioè le entrate fiscali, e quindi il bilancio di un qualsiasi Stato va profondamente in rosso. Però per i tedeschi, che si superano i miliardi e miliardi di debito pubblico, è una cosa che fa molto effetto. E poi, questo ve lo segnalo perché forse a volte non ci rendiamo conto di quanto il latino sia presente anche nelle altre lingue. Negli Stati Uniti in questi giorni non si fa che parlare di affidavit, che sono le testimonianze, ma naturalmente vengono da un'espressione del diritto romano, e forse non la usiamo più neanche qui, anzi quasi certamente, ma negli Stati Uniti la usano molto. E invece Angela Merkel, sulla prima pagina della Süddeutsche Zeitung, è stata citata sulla prima pagina della Süddeutsche Zeitung, perché in Parlamento ha detto: attenzione, perché questi aiuti finanziari non possono essere nicht bis ultimo, e ultimo naturalmente parola latina, che significa non possono andare avanti per sempre. Questa è un'espressione abbastanza usata, bis ultimo, fino alla fine, in tedesco. A proposito della Germania, vi segnalo la copertina dello Spiegel, il settimana, uno dei due news magazine tedeschi, l'altro è Stern. Là è un fotomontaggio, c'è la Merkel con un piccolo bouquet di rametti natalizi, e il titolo è Kampf ums Fest, cioè la battaglia, non proprio la guerra, Krieg sarebbe guerra, ma la battaglia per, appunto, riuscire comunque a salvare in qualche modo le festività natalizie. Molto spazio anche all'ex amministratore delegato, nonché fondatore di Wirecard, quell'azienda della fintech tedesca, fallita, poi tolta dal listino di Berlino, dalla borsa di Berlino, ma che soprattutto ha mostrato quanto fosse comunque ingiustificato l'entusiasmo che si era creato intorno a quella fintech. E ora l'ex amministratore delegato Brown, che è stato anche chiamato a testimoniare davanti a una commissione del Parlamento, appare un personaggio molto meno carismatico di quello che, almeno agli occhi dei commentatori tedeschi, di quello che era sembrato, tanto che Spiegel si chiede: mit Verschwörer oder nützlicher Idiot, quindi colpevole, corresponsabile o solo un utile idiota, quindi manovrato magari da altri. Vedremo, perché l'inchiesta sta andando avanti. A proposito, restiamo un attimo sui settimanali. L'Economist di questa settimana ha la Statua della Libertà in copertina. Ha una Statua della Libertà, è un disegno di strano c'è, che ha anche uno scudo davanti a sé, che naturalmente è la Statua della Libertà, quella che nell'isola, nella Liberty Island, cioè è lì e può essere visitata a largo di Manhattan, e non ha questo scudo naturalmente, le viene messo da chi l'ha disegnata, e il titolo è How Resilient is Democracy, ma quanto può resistere la democrazia agli attacchi. Sapete che questo tema tema delle elezioni, le ultime elezioni americane così contestate, con Donald Trump che continua a parlare di elezioni che passeranno alla storia perché ci sono stati molti brogli, continua a sostenerlo, e questo è, secondo l'Economist, è un rischio minare così i pilastri della democrazia, di un sistema di voto democratico come quello degli Stati Uniti, ma non soltanto. Vi segnalo poi questa vicenda, che secondo me è interessantissima, però forse bisogna essere innanzitutto molto esperti di vicende medio orientali, e poi naturalmente avere anche magari la possibilità di sentire o di ascoltare i notiziari, o in inglese, ma ancora meglio sarebbe in arabo, perché su Haaretz e altri quotidiani israeliani, ma la notizia è poi rimbalzata su anche molti quotidiani americani, si è ipotizzato questo incontro tra Mike Pompeo, segretario di Stato uscente, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, e Mohammed bin Salman, che è il principe della corona dell'Arabia Saudita. L'incontro è stato prima confermato, poi smentito, poi confermato dai giornali, mai confermato dalle autorità israeliane, mai confermato da Mike Pompeo, poi smentito, poi confermato da fonti non ufficiali dell'Arabia Saudita. Insomma, sarebbe sicuramente un incontro importante, visto che comunque appunto Mike Pompeo è segretario di Stato americano uscente. Avevo messo da parte tantissime altre cose, perché ogni settimana è veramente interessante se ci si guarda intorno, nonostante la pandemia che monopolizza un po' tutto, però non ho più tempo, non mi resta quindi che augurarvi un buon sabato.